www.readyjoe.it e la storia continua. Storie milanesi della zona 7. In principio eravamo in tre. Avevamo preso con noi uno dei ragazzi che lavoravano alla vecchia ditta, ma a un certo punto gli affari non hanno più funzionato, anche perché non avevamo l'esperienza della gestione di tutto, dei costi, eccetera. Anche se avevamo un ragioniere per i conti, quella parte lì non era facile per noi e i primi anni è stata dura. Poi a Milano c'erano altre 5 fabbriche che fabbricavano strumenti. Quindi abbiamo liquidato il terzo e siamo rimasti noi due. Noi facevamo il corpo dello strumento, il gruppo, che è la cosa più importante, perché poi la campana e qualche altro pezzettino che ci va è il meno. E così, conoscendo il nostro lavoro, gli altri venivano a comprare da noi e noi ci siamo un po' sistemati. Anzi, ogni anno si accantonava qualcosa per poter acquistare qualche macchina nuova, più precisa, perché il vecchio macchinario non reggeva più le esigenze del nostro lavoro, che è molto delicato. Non abbiamo preso altro personale perché abbiamo provato a prendere con noi dei ragazzi per insegnargli i mestieri, ma dopo un po' dovevamo rinunciare, perché il nostro è un lavoro che si può fare da solo se si ha una grande passione. Non ci si può cimentare solo per i soldi, anzi, io di soldi non ne ho mai fatti molti. Invece abbiamo fatto venire in laboratorio ad aiutarci le nostre donne, mia moglie, che lavorava in un'altra ditta e l'ha lasciata, e mia sorella. Oltretutto le donne, per certi lavori, hanno più pazienza di noi, e qualche volta veniva a darci una mano mio fratello quando tornava a casa dai suoi turni in fabbrica. Ci siamo decisi a smettere solo nel 96, anche perché erano venute delle nuove disposizioni in cui bisognava mettere a posto tutti gli impianti di luce, i depuratori delle acque e altre cose. Abbiamo fatto un po' di calcoli e visto che non ci conveniva fare spese grosse, così abbiamo detto basta. La nostra attività l'ha poi rilevata uno dei nostri clienti, una ditta di Cinisello, a cui avevamo sempre fornito i nostri strumenti. E questo signore ci ha rilevato la nostra attrezzatura e ci ha detto: «Io compro, però voi dovete venire da me a fare imparare al mio personale la costruzione del gruppo». Poiché loro là facevano già altri componenti, la campana e il resto, che una volta si facevano a mano, adesso ci sono dei macchinari molto più rapidi, però bisogna saperli preparare ed è un lavoro ancora molto delicato. E così, nel 97, abbiamo cominciato ad andare lì a istruire, a preparare, e si è formata una grande amicizia che continua ancora. Questi strumenti, trombe, trombone, vanno a finire in tutto il mondo e questa ditta esporta molto, dappertutto, per poter sostenere i costi dei macchinari e anche degli operai che ha. Perché se vendi solo la tromba a uno strumentista, a lui gli dura 10 anni. Noi eravamo riusciti a esportare i nostri gruppi a qualche ditta in Germania, ma per esportare di più avremmo dovuto attrezzarsi per fornire gli strumenti completamente finiti, prendere macchinari per la pulitura e la laccatura dell'ottone e tutte le altre operazioni che richiedono mezzi che noi non avevamo. Certo che noi magari non si sapeva neanche tanto fare, ci bastava sentirci dire bravi e se ricordano più nanca da Chapaitané. Vedete cosa vuol dire passione? Perché da noi venivano dei professori della Scala o dell'orchestra della RAI e volevano degli strumenti fatti apposta per loro. una tromba fatta così e così. E in questi casi io prendevo gli altri pezzi dove sapevo e preparavo il gruppo. L'anima dello strumento con le caratteristiche che volevano. Perché il pezzo dello strumento che conta è quello. E gli fornivo la tromba completa. Certo che poi non eravamo capaci di farci pagare adeguatamente. Ci bastava aver da vivere la soddisfazione. Anche adesso la passione per questo mio lavoro non mi abbandona, io non riesco a smettere di occuparmi. Tra le altre passioni, anche quella dei cavalli occupa un posto importante nella mia vita. Sono anche un podista. Vado alle cave ad allenarmi e la domenica faccio le gare, non competitive, però una volta facevo anche le maratone. Mi viene in mente di quando qui in via Caldera al 135 c'erano i cavalli. C'era un allevamento trottatori di Quinto Romano e anche lì ho fatto un po' di lavori da ragazzo. Durante la guerra, gli allevatori di Roma e Napoli mandavano su da noi i cavalli e qui avevano fatto uno spazio molto grande e c'erano 100-150 cavalli. Dunque, c'era una pista dove correvano col biroccio, il calessino che ancora usano ancora per le corse al trotto di San Siro, e io lavoravo lì col fratello di mia moglie. Per insegnare il passo a un cavallo, uno stava su con le redini e noi due, uno di qua e uno di là, con la lunga lenza, correvamo col cavallo per fargli imparare dove si doveva saltare. Ne ho fatte di corse su quella pista lì. Tutte le mattine c'era un cavallo da allenare. La pista arrivava fino a Baggio e c'è ancora. I padroni erano cinque fratelli e sorelle, tutti zitelli. Nessuno si è mai sposato. Loro avevano una casa patriarcale, bellissima, con un camino. Adesso non c'è più. L'hanno abbattuta con le altre case vecchie per costruire quelle nuove lì in via Caldera. Poi anche i cinque fratelli, poco a poco, sono morti. Erano gli Airaghi, da cui il nome della via. Erano loro i proprietari che ci davano la campagna da lavorare. Erano padroni di mezzo quinto. Altri proprietari terrieri erano i Cazzaniga, i Brivio, Giose Amonti. Invece era sindaco. Ricordo che per l'occasione, nella sagra del paese, si faceva una processione con la Madonna della Provvidenza da portare su un carro coi cavalli. Allora c'era la gara chi metteva i cavalli più belli. Ricordo con nostalgia tutto ciò che mi riporta al passato, ma provo piacere in questo viaggio della memoria. Quinto, nel corso degli anni, ha subito numerosi cambiamenti, ma devo dire che qui non c'è stato lo sviluppo che c'era stato in altri posti. Quinto non si è sviluppato come avrebbe dovuto. Hanno fatto le case, ma non c'era nessun servizio sociale. Per tutto bisognava andare a Baggio. Qui non c'era neanche un ambulatorio ASL. Non esiste un posto dove gli anziani possono andare a fare due chiacchiere o a bere un bicchiere di vino. Noi abbiamo chiesto tante volte di darci dei locali nella vecchia scuola Carlo Poma, che è vuota. Niente. Ci penserà che in compenso la nostra zona sia sempre stata tranquilla, ma non è così. C'è stato un periodo, per un po' di anni, che era tutt'altro che tranquilla. C'era tanta droga, era un disastro. E proprio fra ragazzi di qui è stato un momento veramente poco bello. Comunque adesso la situazione sotto questo aspetto è migliorata. Gente del paese drogata non ce n'è più come una volta. I grandi cambiamenti che ho visto riguardano soprattutto le case. Quando si incrementa il numero delle abitazioni, bisogna fare anche il resto di cui la gente ha bisogno e questo non è stato fatto. La zona non è più agricola, però non mi sento neanche cittadino e paghiamo le tasse come chi vive in città. Se dovessi esprimere un desiderio rivolto al futuro, mi augurerei che diventassimo un po' tutti un po' più buoni, meno egoisti, più socievoli, e che ci fosse un aiuto reciproco. Vorrei che le istituzioni diventassero davvero un po' più attente ai bisogni della gente, insomma, un po' più di umanità. www.redigio.it e la storia continua.